E bentornati quindi su On The Rock. Siamo arrivati alla 19ª puntata della trasmissione e quest'oggi vogliamo parlarvi di una grande scena rock che ha avuto luogo in Inghilterra nel finire degli anni 80 e è subito morta all'inizio degli anni 90. Stiamo parlando dello Shoegaze e ricordiamo che ci potete seguire su Onde Quadre, polito.it, seguiteci su Facebook su On The Rock. E siamo in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20 e in queste settimane andrà in onda lo speciale il lunedì dalle 13 alle 14. Oggi parliamo di questo genere, appunto, che è nato in Inghilterra e sviluppatosi quasi solamente in Inghilterra. Stiamo parlando dello Shoegaze. Lo Shoegaze, appunto, parliamo prima del termine, che vuol dire letteralmente lo sguardo sulle scarpe, praticamente. Questo poiché la critica, insomma, parlava di questi ragazzi che guardavano per terra quando si esibivano sul palco, ma in realtà, oltre a essere, diciamo, un po' depressi questi ragazzi, per cui non avevano, diciamo, tutto questo coraggio di essere carismatici sul palco, in realtà avevano a disposizione tantissimi effetti,
esatto,
di chitarra.
In realtà non è che si guardassero soltanto
le scarpe, ma in realtà
sì,
guardavano a terra per controllare questo sound loro tipico. Infatti, tra gli elementi di questo genere significativi abbiamo appunto questo utilizzo di effetti di chitarra che creano quasi un muro di suono. Infatti un muro di feedback che producono le chitarre con tutti questi effetti che nascondono in verità tutte le parti vocali che sembrano uscire dal nulla e un po' riverberate.
Esatto.
Inizialmente a coniare il termine Shoegaze fu la rivista britannica Sounds, che appunto si riferiva a questi gruppi che avevano lo sguardo fisso a terra.
Sì, quindi il primo termine utilizzato fu gli Shoegazer, giusto?
Sì.
Da cui poi derivò appunto lo Shoegaze, che identificò una corrente musicale con determinate caratteristiche che sono quelle che tu appunto hai appena detto. Però un'altra definizione della scena Shoegaze fu coniata dal giornalista del Melody Maker Steve Sutherland, che nel 1990 la descrisse come la scena che celebra se stessa, in un tono, diciamo, più ironico e sprezzante, perché infatti lui voleva focalizzare l'attenzione sul fatto che le band coinvolte in questa scena, piuttosto che come da tradizione essere rivali tra loro, erano invece visti partecipare agli uni ai concerti degli altri ed erano impegnati anche a collaborare in progetti comuni.
Esatto, infatti vediamo molti personaggi che saltano da un gruppo all'altro. Diciamo che tra i precursori del genere Shoegaze, anche se non avevano in realtà in mente quello che avevano gli Shoegazer, stiamo parlando dei Jesus and Mary Chain, che con il loro capolavoro primo album Psycho Candy, diciamo che lanciano l'idea per poi gli sviluppi successivi dei gruppi inglesi. I Jesus Mary Chain praticamente sono un gruppo scozzese che cercano di rielaborare
un po' varie
sì, rielaborano un po' il punk tipico inglese, miscelando questi baccanali caotici di Velvet Underground anche a sonorità un po' pop, diciamo. Quindi subito quello che si contraddistinse era proprio il rumore, che è elemento fondamentale dello Shoegaze. Infatti la chitarra di Reid suonava distorta all'inverosimile. Quindi diciamo è la premessa per questi Shoegazer, che saranno moltissimo influenzati da questo disco Psycho Candy, anche se dalle produzioni successive dei Jesus and Mary Chain vediamo che l'idea, insomma, non era proprio quella di creare questo genere. Infatti dopo i vari album si distaccano un po' da queste sonorità. Ma quindi Psycho Candy è uno degli album più belli degli anni 80 e la canzone che andiamo a sentire, la celeberrima Just Like Honey, è forse una delle più belle degli anni 80, quindi non possiamo non sentire questa. Quindi partiamo subito alla grande con Just Like Honey.
Ed erano i Jesus and Mary Chain, e adesso passiamo al secondo gruppo previsto in scaletta, ovvero i Cocteau Twins, che è gruppo che nasce in Scozia, in realtà come un trio, nel quale però sono fondamentali, diciamo, i primi due elementi, ovvero Elizabeth Fraser alla voce, Robin Guthrie alla chitarra e tastiere, insieme a Will Eggie, ovvero il bassista. Il loro esordio avviene nel 1982, in realtà questo gruppo si può considerare come uno dei precursori, ecco, del genere, dello shoegaze, che hanno poi successivamente influenzato anche uno dei generi più influenti degli anni 90, ovvero il dream pop. Da questo duo che abbiamo nominato, ovvero di Fraser e Guthrie, nasce Head Over Heels
nel 1983. Allora, in pratica Elizabeth Fraser, che è la cantante, diciamo, passa dalle sue sonorità dark wave tipiche dell'epoca, fino ad accoppiarsi con la chitarra di Robin Guthrie, che, diciamo, crea questi muri sonori che poi saranno tipici, appunto, nel genere di cui stiamo parlando. Insomma, un album molto emozionante che, appunto, influenzerà tutti i gruppi di cui andremo a parlare dopo. In seguito la band, dopo questo disco, indovinerà un altro disco che sarà la loro consacrazione, che sarà Treasure del 1984, in cui i Cocteau Twins incominciano più a sperimentare sulla musica d'avanguardia, soprattutto riguardanti le voci della Fraser. Abbiamo trovato una bella citazione proprio della vocalist, che lei dice che le storie delle mie prime canzoni erano tutte metaforiche, frutto dell'inconscio delle mie paure che col tempo si sono attenuate. In pratica, però, lei era un personaggio molto chiuso, come vuole tutta la cultura dello shoegaze, infatti molto introversa e lontana dallo star system.
Sì, infatti è difficile vederla in video o sulle copertine dei dischi,
anche reperire interviste addirittura dei Cocteau Twins. Va bene, quindi possiamo andare ad ascoltare In Our Interlude, tratto dall'album Head Over Heels.
We'll be right back.
E ora siamo arrivati, quindi abbiamo ascoltato i Cocteau Twins. Ora partiamo invece con un altro gruppo che in realtà neanche questi sono definibili al massimo come shoegaze. Stiamo parlando degli Spaceman 3, che in realtà è uno dei gruppi principali degli anni 80, poiché sono uno dei gruppi che riportano alla scoperta il genere del rock psichedelico. In pratica si pongono a metà tra il feedback noise dei My Bloody Valentine e insomma le sonorità eteree dei Cocteau Twins. E quindi vengono detti un po' gli iniziatori del movimento shoegaze, visto che i loro album sono tra l'85, 86 e 87, dove stiamo appunto parlando del loro capolavoro The Perfect Prescription.
Sì, infatti non potevamo non parlare di uno degli album più forse visionari della storia del rock, costituito da 10 tracce, alcune delle quali già presenti nei loro lavori precedenti, che costituiscono un concept attraverso cui Pierce e compagni rendono in musica l'esperienza dell'overdose.
Esatto.
Ma non tanto dell'uso della droga quanto più dell'esperienza che ne deriva. Il disco infatti tratta di storie di giovani sbandati, illusi e delusi dalla vita, che trovano riparo appunto nella trasgressione e nell'uso della droga. Il disco, se vogliamo, è allucinato soprattutto negli arrangiamenti, che impiegano persino una quantità di strumenti acustici ed elettronici con pochissime percussioni. Ciò che rende però gli Spaceman 3 così peculiari e innovativi, tanto da non risultare dei semplici epigoni dei Velvet Underground, è la presenza e quindi il recupero della migliore tradizione dell'avanguardia rock.
Infatti praticamente troviamo anche delle riproposizioni di vecchie canzoni in questo disco. Infatti
esatto,
troviamo Transparent Radiation dei Red Crayola, che facciamo anche sentire
nella prima puntata
della trasmissione. Va bene, quindi andiamo ad ascoltare dall'album The Perfect Prescription Things Will Never Be The Same dei Spaceman 3.
Let me know how to feel.
Never Be the Same degli Spaceman 3. E adesso proseguiamo con una delle band forse più importanti dei primi anni
forse
90
la
del
più
genere,
importante.
Forse la più importante, appunto, i considerati fondatori appunto del genere shoegaze, ovvero My Bloody Valentine, che nacquero a Dublino verso la fine del 1983 per iniziativa del chitarrista Kevin Shields. Come tutte le rivoluzioni, la loro fu soprattutto un'idea, cioè nacque dal appunto concetto del rumore, dall'idea di far rumore con le chitarre, un rumore però che poteva tanto placare quanto eccitare gli animi, ovvero un rumore capace di evocare al tempo stesso quasi estasi e terrore. Fu proprio quell'idea a lanciare il fenomeno degli shoegazer, definito anche l'equivalente dello zen per la generazione punk, e di fatto questo inaugurò un'idea di musica rock da camera che avrebbe portato a revival della musica poi ambientale, della musica ambient.
Esatto, quindi praticamente i Moment Blood di Valentine pubblicano tra l'84 e l'87-88 una sfilza di EP che poi verranno raccolti in una raccolta appunto di EP che verrà prodotta addirittura nel 2012. E alla fine dell'88 arriva il loro primo album Isn't Anything, è il primo LP della band che in pratica i brani, come abbiamo detto, sono costruiti sul suono ipnotico delle chitarre distorte che vengono suonate con l'uso costante della leva del tremolo. In pratica il disco ovviamente lanciò tutta questa scena dello shoegaze, ma i My Bloody Valentine sembrano avere qualcosa in più, perché non è che abbelliscono le melodie pop con le distorsioni delle chitarre, ma anzi fanno emergere queste melodie dal caos chitarristico e dal wall of sound, così chiamato, di Kevin Shields. Ma ce ne accorgiamo subito con il pezzo All I Need, tratto dal primo album Isn't Anything.
Yeah.
E abbiamo ascoltato quindi All I Need. Ora passiamo al capolavoro del movimento shoegaze, che stiamo parlando appunto dell'album Loveless, che esce nel novembre 1991, sempre di My Bloody Valentine, prodotto da Alan Mulder, che era un allievo di Brian Eno, pensa. E dove i My Bloody Valentine aumentano le loro potenzialità ricorrendo alla tecnologia, infatti infittendo le canzoni di campionamenti e suoni elettronici. Infatti praticamente le registrazioni durarono addirittura 2 anni, dove Kevin Shields litigò praticamente con tutti i tecnici del suono. Infatti si dice che ne cambiò addirittura 15.
Sì, ma infatti fu, diciamo, una produzione abbastanza travagliata, perché infatti si dice che un gran numero di tecnici del suono venne assunto e licenziato durante il periodo delle registrazioni, perché secondo Shields tutto quello che fecero fu preparare il tè. Si dice anche che i costi per la realizzazione del disco sfiorarono le 250.000 sterline, facendo rischiare alla Creation la bancarotta, notizia che poi in realtà venne però smentita dallo stesso Shields. E insomma, in seguito alla realizzazione dell'album, sia per via del continuo rinvio della consegna che per il comportamento appunto imprevedibile dello stesso Shields, e anche per lo stesso successo commerciale, i rapporti fra i My Bloody Valentine e la Creation si andarono deteriorando, e questo causò appunto, cioè costrinse la band a firmare un contratto con un'altra etichetta, appunto la Island Records.
Esatto, quindi Loveless in pratica è il capolavoro del movimento shoegaze, e viene addirittura inserito al posto 219 nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo i Rolling Stone. In pratica in Loveless i My Bloody Valentine maturano tutte le idee che avevano in passato riguardanti al rumore, al wall of sound e diciamo alle melodie etere vocali, e devo dire che questo mix di campionamenti di cui parlavo prima potrebbe essere ripreso appunto dagli Spaceman 3, che abbiamo parlato prima, che facevano un ampio uso di queste iterazioni minimaliste che giravano per tutto il pezzo. Altra cosa comune, che insomma caratteristica che accomuna molti gruppi shoegaze e diciamo noise, è l'utilizzo di questa Fender Jazzmaster. In pratica sia Shields che gli Spaceman 3, che magari Sonic Youth, che erano più tendenti a questo noise che puntava al feedback della chitarra, utilizzavano questa Fender Jazzmaster, che è rimasta proprio leggendaria, che in realtà partiva come una chitarra pensata per il jazz e poi, vista la sua predisposizione per il feedback, viene utilizzata da tutti questi musicisti appunto interessati a queste sonorità. Quindi ovviamente inutile dire che Loveless fu uno dei brani, fu uno degli album più influenti degli anni 90, citato dagli Smashing Pumpkins, dai Nine Inch Nails, dai Radiohead. Inoltre la band è ricordata anche per i suoi volumi tra i più caotici della storia del rock. Infatti spesso ai loro concerti si davano in omaggio dei tappetti per le orecchie, addirittura. Infatti dobbiamo dire anche che My Bloody Valentine sono tornati sulle scene l'anno scorso dopo 21 anni di assenza, forse anche per la riscoperta di questo genere. Hanno pubblicato il nuovo album intitolato MBV, proprio le iniziali del gruppo, e sono venuti anche in Italia l'anno scorso per 2 concerti a Roma e a Bologna. Ora andiamo ad ascoltare il capolavoro I Only Say. We'll be right back. ed era proprio I Only Said di My Bloody Valentine. Ora passiamo invece ad Oxford, dove troviamo i Ride, che è una band, diciamo, che inizialmente si affermò nella scena dello shoegaze per poi, diciamo, andare su altri generi quasi più pop, che in realtà ha una storia comune ai gruppi shoegaze che, diciamo, alla fine dell'epoca d'oro del genere o i gruppi si scioglievano o andavano su sonorità più commerciali, data l'esplosione del Britpop in Inghilterra. Quindi in pratica i Ride sono diciamo più ritmici e a volte anche un po' più duri, però hanno anche sonorità che si avvicinano, come dicevamo, più al pop. Il cantante, riguardo alla presentazione del gruppo, diciamo allo shoegaze che si aveva sul palco, cioè alla staticità insomma del gruppo sul palco, diceva che lo stage non era una piattaforma per l'ego come U2 o Simple Minds, ma loro si presentavano come persone normali alla pari dei loro fans.
Sì. Ed è nel 91 che loro possono essere forti di un appoggio totale della critica e anche di un considerevole consenso tra il pubblico, tanto da essere eletti appunto la più grande promessa del rock britannico. Ed è solo grazie alle loro vendite e anche a quelle dei Primal Scream che la Creation sopravviverà al baratro economico dovuto al costo di produzione dell'album, appunto Loveless, dei My Bloody Valentine, almeno fino al 94, quando l'etichetta poi lancerà uno dei gruppi di successo, ovvero gli Oasis. Ed è anche curioso il fatto che a 10 anni di distanza, nell'era di internet, la fama della band di Kevin Shields abbia superato di gran lunga quella dei Ride, che appunto 15 anni prima avevano
un più successo commerciale, appunto, anche di critica in realtà. Noi andiamo ad ascoltare ora dal loro album più famoso del 1990, Nowhere, andiamo ad ascoltare Polar Bear, che parla della sensazione di perdita di peso data dall'LSD.
ed era Polar Bear dei Ride. E adesso andiamo nel 1989, quando a Reading si forma una delle band più rappresentative dello shoegazer, forse quella che ha rappresentato la più romantica della corrente, ed è proprio in quest'anno appunto che si formano gli Slow Dive sotto la guida del chitarrista nonché anche cantante Rachel Goswell e Neil Alcid. Il loro primo demo contiene due brani, Beach Song e Take Me Down, che subito li fa accostare al rock appunto di matrice shoegazer, che in quegli anni viveva il suo momento di massimo splendore. Infatti i brani sono caratterizzati da sussurri incantati che vengono regolarmente sommersi dai feedback sfibranti delle chitarre e dall'impeto punk della sezione ritmica.
E quindi nel 1991, che sempre per l'etichetta Creation Records, che abbiamo già trovato nei Ride, nei My Bloody Valentine e che troveremo anche dopo, arriva Just for a Day, capolavoro subito degli Slow Dive, che poco più che ventenni scrivono un disco che nessuno si aspettava. Infatti Neil Alcid, come abbiamo detto, il cantante chitarrista, dimostra di avere una capacità di composizione incredibile, una maturità precoce spettacolare. Infatti pochi gruppi hanno saputo produrre musica così psicologica e armoniosa. In pratica nella loro musica ovviamente non c'è spazio per assoli, contratempi, virtuosismi che poco si addicono alla filosofia shoegazer, che invece è una musica spontanea e impressionista. Quindi praticamente gli shoegazer dimostrano un talento melodico fuori dal comune e nettamente superiore agli altri gruppi shoegaze. Quindi noi andiamo subito ad ascoltare dal loro capolavoro Just for a Day, andiamo ad ascoltare la prima traccia dell'album, che si chiama Spanish Air. Ed era quindi Spanish Air degli Slow Dive. In pratica gli Slow Dive raggiungono un enorme successo con questo disco, diciamo enorme sempre a livello dell'underground, ma a livello commerciale. E nel 93 la band scrive quindi il suo secondo album intitolato So Flaky. Stiamo parlando sempre degli Slow Dive, e che vengono addirittura prodotti dal maestro
poco di meno che...
Brian Eno, che li nota subito nell'album precedente. In realtà sono proprio i ragazzi a contattarlo per posta e a chiedergli la produzione, e Brian Eno risponde: va bene la produzione, ma devo anche collaborare, voglio scrivere anche qualcosa, ovviamente.
Voleva la sua parte, insomma.
Esatto. In pratica il disco, date le pressioni dell'etichetta discografica, risulta un po' più orecchiabile, più tradizionale.
Ma siamo poi invece nel 95, quando il mancato successo del terzo album, forse...
Che è Pygmalion.
Sì, probabilmente per il fatto che fosse molto distante dal Britpop, che era il genere che andava affermandosi ormai negli
95.
Anni 90... porta quindi all'interruzione del rapporto con la Creation Records, e infatti il gruppo si scioglie nello stesso anno. Chaplin e Seville avevano già lasciato il progetto insoddisfatti del nuovo corso intrapreso, mentre Neil Olmsted e Rachel Goswell firmano con la 4AD, dando vita al Mojov Tree. Ok, la mia pronuncia è impeccabile, ovviamente. Più tardi però, sotto il nome sempre degli Slow Dive, il gruppo pubblica il download online di una raccolta di inediti chiamato Eyes of the Sun e di un album best chiamato The Shining Breeze. Però adesso andiamo ad ascoltare appunto
da
Souflaki, secondo album, Souflaki Space Station. We'll be right back. Ed era su Lucky Space Station degli Slowdive. E adesso passiamo ad un altro gruppo shoegaze britannico originario del Reading, ovvero i Chapterhouse, che nascono nel 1987 da Andrew Sheriff e Stephen Patman, che iniziano come band di supporto degli Spaceman 3. Per più di un anno decisero di non registrare demo, facendo soltanto concerti. Infatti all'inizio vennero etichettati come gruppo acid rock, ma i concerti di supporto appunto agli Spaceman 3 li fecero poi accomunare ai gruppi shoegaze appunto più in voga e attivi in quel periodo.
Esatto, fu a quel punto che firmarono con la Dedicated e pubblicarono uno dei primi singoli, che era Pearl, con la partecipazione proprio di Rachel Goswell e degli Slowdive. Infatti gli Slowdive e i Chapter Hours erano entrambi di Reading. Il primo album, Whirlpool, del 91 fu un buon successo, infatti arrivò addirittura al 23esimo posto nella UK chart, e parteciparono infatti anche al Reading Festival, famoso festival inglese, salendo sul palco subito dopo niente poco di meno che Nirvana. In seguito pubblicarono il secondo, Blood Music, nel 93, che fu però ritirato dal commercio a causa di violazioni di copyright. E poi dopo, nel 94-95, il gruppo si sciolse e alcuni andarono in altri progetti, ad esempio Rove si unì ai Mojave 3 degli Slowdive. Andiamo quindi a sentire dal primo album Whirlpool, Breeder, di Chapter House.
E abbiamo ascoltato Breeder dei Chapter House, e adesso uno dei gruppi più rappresentativi sempre dello shoegaze, che si affermarono tra l'87 e il 96, furono i Lush. Appunto, uno dei primi gruppi ad essere identificati con il genere shoegaze, che poi virarono la loro carriera però verso un suono più britpop. Debuttarono il 6 marzo del 1988 al Camp del Falcon, e l'anno seguente firmarono con la 4AD, che pubblicò il primo EP d'esordio, Scar. Le ottime recensioni che seguirono portarono ad etichettare il gruppo come una delle promesse dell'indie rock inglese.
In pratica uscirono fino al 90 altri due EP, mi pare, in totale erano tre, finendo con il singolo Sweetness and Light, per poi essere invitati da John Peel per una sessione radiofonica alla BBC. Nel 91 quindi vengono invitati al Glastonbury Festival e viene pubblicato anche il loro primo CD nel 92. In seguito, verso il terzo album, si avvicinarono appunto al Britpop, ovviamente sempre per l'esplosione che si ebbe in Inghilterra, e infatti Love Life del 96 fu il maggiore successo commerciale del gruppo grazie a un enorme successo dei singoli, e vedendo anche la partecipazione di Jarvis Cocker dei Pulp, famoso gruppo sempre Britpop. Ma noi andiamo a ascoltare proprio il singolo Sweetness and Light del 1990 dei Lush. Ed erano i Lush con Sweetness and Light. Quindi siamo arrivati alla fine della puntata e anche alla fine del movimento dello shoegaze. Infatti negli anni 90 i gruppi shoegaze furono praticamente buttati fuori dalle scene,
messi in ombra forse dal grunge
americano e dal primo Britpop, che procedeva molto velocemente con i Suede, con gli Oasis e con i Pulp. Recentemente c'è stato ritrovato un interesse per il genere dello shoegaze da parte di molte nuove band. Infatti parliamo di Newgates, ovviamente gli americani non potevano mancare, e riportando quindi gli elementi identificativi del genere. Stiamo parlando di band come i Deer Hunter, gli Horrors e i Place to Bury Strangers. Ma quindi siamo giunti alla fine, dove ascoltiamo un ultimo pezzo dei
Pale Saints, giusto? L'ho detto bene?
Perfetto.
Un gruppo musicale inglese dream pop formatosi a Leeds nel 1987, che pubblica nella sua carriera tre album, tutti per la 4AD. Membro principale Ian Masters, influenzato fortemente dai Dead Can Dance, i Television e gli Tears in Floor Elevator. Nel 1990 però si introduce una seconda chitarra con l'inserimento di Mariel Barman, originaria cantante dei Lush, e nel 1992 arriva appunto il loro gioiello in Ribbons. Però proprio dopo aver toccato l'apice della loro carriera, le strade dei Pale Saints e quelle del loro fondatore si separano. Infatti Masters lascia la band dopo il tour del 93 e appunto il gruppo, di cui ormai rimane soltanto il nome, tentano di proseguire la loro attività all'insegna di una musica più normalizzata e meno personale, molto influenzata dal grunge che appunto stava arrivando prepotentemente in scena. La band quindi si scioglie definitivamente nel 97, lasciando come ultima traccia la cover di un pezzo di Tom Waits, registrata in occasione del tributo all'artista californiano dal titolo Step Right Up. Ma adesso andiamo a sentire Sweetness and Light, Air Shoes, scusate, dei Pale Saints, e noi adesso vi lasciamo.
Vi salutiamo,
vi ricordo che ci potete seguire in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20 e con lo speciale del lunedì dalle 13 alle 14. Comunicate con noi su Facebook oppure su onderoc@gmail.com. Noi vi salutiamo e vi lasciamo ai Pale Saints. Ciao.